al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Buon pomeriggio da Federico Piana, benvenuti ad Al di là della notizia. Grazie a chi sta gestendo la parte tecnica, Giuseppe Mauriello, Patrizio Ciprari e Andrea De Angelis. Segnate anche il numero verde 800-208-802, poi i vostri sms come al solito al 335-12-43-317. Puntata questa di Al di là della notizia dedicata ad uno scandalo che sta praticamente in qualche modo prendendo piede, soprattutto del quale nessuno parla. Pensate che nei paesi in via di sviluppo emergenti ci sono bambini che potrebbero essere salvati semplicemente dando del latte di seno, il colostro, soprattutto all'inizio della lattazione e poi anche dopo 6 mesi. Però questo non viene fatto perché molte multinazionali, quasi tutte le multinazionali, stanno spingendo per vendere il latte, quello non naturale. Per capire come stanno le cose, soprattutto per cercare di fare un po' di chiarezza, do il benvenuto a degli ospiti. Marco Guadagnino, che è dei programmi internazionali di Save the Children Italia. Benvenuto Guadagnino.
Buongiorno.
E grazie anche al professor Giovanni Corsello, presidente della Società Italiana di Pediatria. Grazie molte, Corsello.
Grazie, buongiorno.
Senta, allora, io vorrei subito iniziare con Marco Guadagnino perché Save the Children ha fatto un rapporto presentato ieri molto importante, secondo il quale potrebbero essere salvati nei paesi in via di sviluppo emergenti 95 bambini al giorno, anzi ogni ora, Guadagnino, 830.000 in un anno, mi conferma questi dati, solamente dando il latte naturale, cosa che non viene fatto perché le multinazionali spingono proprio per vendere questo latte che naturalmente viene dato all'inizio, subito quando vengono quando sono nati, giusto Guadagnino?
Sì, è giusto. Nella nostra ricerca abbiamo evidenziato che allattare al seno può salvare, come diceva lei, 95 bambini ogni ora. Attraverso il colostro, quindi il primissimo latte materno, la madre trasmette le proprie difese immunitarie al neonato, rendendolo, secondo i nostri calcoli, 3 volte più capace di sopravvivere alle condizioni avverse che nelle quali vivono molto spesso i neonati nei paesi in via di sviluppo. E se questo allattamento esclusivo al seno dei neonati proseguisse anche nei 6 mesi successivi, addirittura abbiamo calcolato che si renderebbe, che questi bambini sarebbero 15 volte più forti contro alcune delle malattie spesso mortali, non so, la polmonite o la diarrea.
Dentico, per quale motivo in questi paesi ancora si fa fatica a in qualche modo dare la possibilità a questi bambini di venire allattati naturalmente? Abbiamo detto, quando nascono vengono subito bersagliati. C'è addirittura, mi conferma questa cosa, poi anche Guadagnino è identico, che subito quando nascono questi bambini a loro viene somministrata tutt'altra roba, addirittura del caffè, mi conferma questo identico, burro di karité o cenere. Sì. Caffè, questa robaccia qua, non capisco perché poi venga fatto, insomma. No?
Vabbè, la situazione è molto complessa. Questa situazione appunto della somministrazione di cose altre rispetto a quello che dovrebbe essere la cosa più naturale, il latte, ci può così sorprendere, però in realtà ci sono molte percezioni che le madri hanno nei paesi poveri o impoveriti, nelle situazioni anche più difficili, più disperate. Noi sappiamo che molte donne, la stragrande maggioranza delle donne nei paesi del sud del mondo, non partorisce presso un presidio sanitario, quindi lo fa spesso in totale isolamento a casa, con anche accompagnata da donne, insomma, che non sono necessariamente le migliori esperte o le esperte più affidabili su questa materia. Dunque, molte ritengono, per esempio, di non essere sufficientemente sane, di avere una salute molto, molto cagionevole, quindi non si fidano del proprio latte. Ma questa è una delle situazioni ovviamente agghiaccianti che troviamo. C'è una situazione complessa. Innanzitutto dobbiamo dire che esiste un codice internazionale che riguarda, appunto, approvato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità con i suoi 118 paesi nel 1981, e che l'attuazione di questo codice va molto a rilento, fa fatica molto. È notizia la voglio dire perché è positiva la notizia di qualche giorno fa che il Pakistan ha introdotto una legge molto severa sul marketing di quelli che sono i sostituti del latte materno. Questo era già avvenuto in passato, ma evidentemente i problemi esistevano ancora nel paese. Se oggi il problema della malnutrizione infantile in Pakistan è considerato uno dei tre problemi più gravi di sanità pubblica nel paese, soltanto il 36% dei bambini ricevono il latte materno nei primi mesi della loro vita, quindi c'è un problema di grave ritardo. L'applicazione di questo codice è molto va a rilento, sono 197 i paesi che lo hanno trasformato in legge, ma sono ancora oggi a livello globale gli ultimi dati della banca sull'allattamento al seno dell'OMS dice che sono solo 94 i paesi che lo applicano veramente e coprono il 65% della popolazione dei neonati. Quindi c'è una grave situazione di intempestività o di procedure nazionali che sono complesse, sono lente. Viceversa c'è una fortissima, aggressiva lobby da parte delle multinazionali del latte alternativo, del latte artificiale o anche dei sostituti del cibo che insomma in tutti questi anni dall'81 a oggi, ma anche prima dell'80, non ha mai cessato di fare pressioni sui presidi sanitari, sul personale sanitario, ma soprattutto sulle mamme per far ritenere i prodotti artificiali alternativi migliori del latte materno. Quindi c'è una sorta di battaglia fra chi fa pressione per motivi di profitto e le madri che spesso si ritrovano in una situazione così, insomma, di isolamento, di poca conoscenza o di percezione di sé non sufficientemente forte.
Su questo vorrei sentire anche il professor Giovanni Corsello, presidente della Società Italiana di Pediatria, perché è importante. Abbiamo detto, professor Corsello, che se i neonati ricevessero entro la prima ora di vita il colostro si attiverebbe infatti rapidamente il sistema immunitario e se il latte materno fosse dato per 6 mesi si renderebbe praticamente più vulnerabili il 15% di questi bambini.
No? Queste due affermazioni sono entrambe assolutamente corrette anche sul piano delle evidenze scientifiche, perché il latte materno è un diritto inalienabile per tutti i bambini, indipendentemente da quello che è lo stato, il territorio in cui vengono al mondo. Quindi è un bene primario ed è un diritto che andrebbe garantito a tutti e andrebbe garantito in modo esclusivo per il primo semestre di vita. Questo è l'obiettivo e questo è certamente la cosa ideale. Ma nei paesi a più basso tenore socio-economico il diritto al latte materno ha un valore, se mi consente, doppio o ulteriore, perché quelli sono i paesi, i contesti in cui spesso si concentrano il maggior numero di malattie infettive, anche gravi, che possono essere letali, possono indurre una mortalità molto precoce. E quindi scoprire queste popolazioni dell'unico o del più importante fattore di protezione antibatterica e antivirale di cui disponiamo, che è il latte materno, è un rischio elevatissimo. La società scientifica di tutto il mondo deve sicuramente levare, diciamo, una sorta di scudo contro questo rischio, perché in quei contesti, in quelle popolazioni, il latte materno è assolutamente un bene più che primario, perché il rischio di morire per malattie infettive lì è ancora molto più alto che da noi. Lei diceva il colostro, sì, il colostro è una miscela che è ricchissima di anticorpi e di altri principi nutritivi, ma oggi sappiamo che ha anche un valore in qualche modo di priming, si dice, cioè serve per accelerare la maturazione del sistema immunitario, quindi non si tratta solo del vantaggio per il materiale ricchissimo che è contenuto, ma proprio per la capacità che ha il colostro di essere un attivatore di funzioni che poi si mantengono in perfetta efficienza nei mesi e negli anni successivi. Quindi l'allattamento materno deve partire subito, entro la prima mezz'ora, entro la prima ora, non per questo di cui abbiamo parlato, ma anche perché prima si garantisce l'allattamento, attaccamento al seno maggiore e poi la quantità di colostro litro di latte che viene prodotta, quindi ci sono tutta una serie di vantaggi che poi a ricaduta sono utilissimi per il mantenimento dell'allattamento al seno.
Guadagnino, che cosa è accaduto in Cina? Voi avete fatto anche una sorta di ricerca con Save the Children in Asia, no? Avete scoperto che cosa? Questo è interessante perché ci dà un po' il termometro della situazione, di come spingono queste società, che sono società un po' senza scrupoli, direi, no? Queste multinazionali che debbono vendere, per cui fanno profitto un po' con tutto, anche con la vita umana.
Sì, in Cina e in Pakistan. Prima si faceva riferimento al Pakistan. La ricerca che abbiamo condotto in Pakistan con la collaborazione di Gallup su 1200 operatori sanitari, 2400 madri, quindi numeri comunque significativi, ha rivelato come il 20% degli operatori sanitari abbiano ricevuto dei gadget brandizzati da parte dei rappresentanti di queste multinazionali, e in qualche modo anche oltre il 10% delle madri che sono state intervistate ha dichiarato di aver ricevuto informazioni pubblicitarie direttamente dai rappresentanti di queste multinazionali.
O addirittura del latte come prova, no?
Guadagnino, in Cina. Esattamente, in un'altra indagine che abbiamo fatto, le madri hanno addirittura ricevuto campioni di latte artificiale direttamente dai rappresentanti, in palese violazione del codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno al quale si faceva riferimento prima.
Dentico, come si esce da questa cosa? Perché abbiamo detto che le politiche anche governative locali sono un po' fatiscenti, lasciamo che naturalmente questo poi cambi nel tempo, però ci vuole appunto molta pazienza. Però intanto le multinazionali trovano i cavilli e possono far quello che vogliono, purtroppo.
Sì, il problema è, insomma, necessita di una grande forza di volontà politica. Io penso che ci sia una questione di rapporti di forza, no? Innanzitutto questa questione dell'offerta, una piccola parentesi, questa offerta dei campioni di latte artificiale purtroppo sta riprendendo molta piega anche in Italia, cosa che non è mai cessata, ma che ha avuto un momento di maggiore attenzione e che invece adesso sembra allentarsi, se è vero come è vero, perché mi sono trovata di fronte a questa situazione, che è una ragazza rumena che ha partorito a Roma 2 mesi fa e che oggi dipende dal latte artificiale, sono stati regalati prima dell'uscita dall'ospedale tutta una serie di prodotti artificiali.
Questo quindi capita spesso, Dentico, non facciamo finta di niente, no? Lo sappiamo bene, sempre capitato.
Quindi, voglio dire, noi non siamo un paese cosiddetto del terzo mondo, siamo un paese che non dovrebbe avere una legislazione fatiscente. Le legislazioni ci sono, ma poi ci deve essere una grande consapevolezza da parte di tutti, e a partire dal personale sanitario, che insomma non devono passare queste politiche del gadget, queste politiche dell'offerta dei prodotti gratuiti, dei campioni gratuiti. Questo è il problema, perché le normative ci sono. Un altro problema che per esempio a livello di organizzazione mondiale si constata è che non c'è molta trasparenza nel dare i dati a livello internazionale su quello che succede nei paesi, e neppure l'OMS fa sufficiente pressione sui paesi perché questa trasparenza ci sia. Ci dovrebbe essere questa banca, appunto, la banca dati internazionale, ma le informazioni sono ancora piuttosto opache, non sono sufficienti. I paesi fanno fatica, non vogliono anche molti dei rapporti, insomma, sono un po' poco di qualità scarsa, e comunque neanche la società civile riesce ad avere accesso a,
ecco,
questi
forse Corsello
nazionali.
Vorrebbe dire qualcosa su questo, no? Perché mi pare che voleva intervenire.
Volevo intervenire perché, condividendo quello che si è detto, e anche il razionale che ci sta dietro. Il personale sanitario, c'è da dire, non può essere lasciato solo, però in queste battaglie che vanno condotte con la condivisione di tutti, perché sono dei problemi anche di promozione sociale. Spesso le mamme sono costrette dalla necessità di cercare o di riprendere un'attività lavorativa, o di non restare dietro rispetto ad altri. Diciamo, a volte il rifiuto dell'allattamento materno dipende da un contesto sociale che non favorisce la maternità. E quindi ricordiamoci che in Francia si è riusciti ad avere percentuali di allattamento materno nettamente superiori, fino a quasi al doppio rispetto a quelle degli anni 90, con una politica che ha consentito alle donne di avere all'interno di quasi tutti gli ambienti di lavoro un nido dove poter allattare il proprio lattante sin dai primi mesi di vita.
Però Corsello, secondo lei non c'è una politica troppo aggressiva da parte delle multinazionali e questo rapporto con i medici è un po' da mettere in discussione, no?
Va sicuramente controllato. Le multinazionali fanno una politica che è quella commerciale, che è quella per cui sono nate. Cioè, noi non possiamo chiedere alle multinazionali di fare una politica contraria.
Però ai medici di non prendere troppi regali, sì.
Quello che dobbiamo pretendere è che i medici non seguano queste politiche, ma seguono la politica delle evidenze scientifiche. Questo noi dobbiamo pretendere dai medici e questo i medici devono fare in tutto il mondo. In Italia noi abbiamo una classe pediatrica neonatologica che può vantarsi di essere certamente in linea con le politiche più avanzate di ripromozione a tutto campo dell'allattamento materno. Questo deve avvenire anche in tutti gli altri paesi, soprattutto quelli con difficoltà socio-economiche. Però ribadisco il concetto che non può essere una battaglia solo del personale sanitario, del medico e dell'infermiere, deve essere condotta anche dai media, deve essere condotta anche dalle istituzioni, cioè bisogna lavorare tutti insieme per questo progetto, perché ci sono alcune cose come il latte materno esclusivo su cui non si può indietreggiare, su cui non si può discutere, ma certamente non basta proclamare la nostra contraddizione rispetto alle multinazionali, che è scontata. Bisogna lavorare concretamente perché le donne, le mamme, non siano suscettibili ad ascoltare questo pifferaio.
Però Corsello, se quando io partorisco all'ospedale, chi sta lì mi dice guarda dai questo perché è meglio, mi è capitato, questo capiti qui in Italia o nei paesi in via di sviluppo, la mamma segue quello che dice il consiglio del medico o magari il pediatra piuttosto che insomma l'infermiere
dubbio.
Che sta lì.
Non c'è dubbio e questo non va fatto, bisogna lottare per farlo, però bisogna anche stare attenti perché la mamma se ha veramente l'interesse o se non ha la motivazione per allattare, questo consiglio se lo fa dare dal commerciante, dal farmacista, dal mago, dallo stregone. Cioè la battaglia che noi dobbiamo fare è una battaglia di cultura, cioè dobbiamo assolutamente pretendere che ci sia diffusamente in tutti quelli che oggi si chiamano stakeholders, con una parola che è diventata molto di moda, con tutti quelli che devono svolgere un ruolo e che giocano un ruolo, tutti dobbiamo fare ciascuno la nostra parte per questo obiettivo, il personale medico in primo luogo. Noi dobbiamo assolutamente evitare, in Italia non si dà più prodotto nessun succedaneo del latte materno in nessun centro nascita d'Italia, quali che siano le condizioni socio-economiche. Questo è una conquista ormai che almeno va avanti da circa 10 anni. Nessuno deve consigliare un sostituto del latte materno per motivazioni che non siano quelle strettissime di ordine medico, che sono pochissime. In prima linea ci deve essere il ruolo dei medici, siamo assolutamente d'accordo. Però ribadisco che dobbiamo fare la nostra parte tutti insieme.
Bene, Marco Guadagnino, 30 secondi per replicare e poi tornare a questi numeri che ricordo sono inclusi in questo rapporto Supercibo per i bimbi di Save the Children Italia, ossia che potrebbero essere salvati 95 bambini ogni ora, 830.000 in un anno se in qualche modo fossero aiutati dal colostro all'inizio e dal latte materno dopo 6 mesi. Prego.
Una chiosa sulla situazione italiana. Ovviamente la legge italiana, come la direttiva europea dalla quale in qualche modo deriva, non rispecchia integralmente il codice, però sicuramente rappresenta un progresso nella tutela dell'allattamento. Ovviamente la criticità deriva dal mancato rispetto della legge e dalla mancata definizione poi di misure sanzionatorie.
Esatto,
legate
assolutamente
alla legge. Quindi questo comunque da un lato un plauso al legislatore italiano, dall'altro c'è da verificare che effettivamente per questa legge venga applicata. Per quanto riguarda invece i paesi in via di sviluppo, i paesi del sud del mondo, ci troviamo di fronte a una difficoltà ulteriore che è la mancanza, la carenza di operatori sanitari, che sono in qualche modo poi i primi testimoni, gli ambasciatori, dovrebbero essere gli ambasciatori dell'allattamento al seno.
Certo.
Quando noi sappiamo che mancano 3 milioni e mezzo di operatori sanitari, mancano 350.000 ostetriche, in alcuni paesi ci sono due operatori per 10.000 abitanti, diventa difficile che poter riuscire a far passare questo messaggio, un messaggio salvavita in qualche modo. In questo senso i nostri interventi mirano in qualche modo a creare anche una fascia di secondo livello, in quelli che noi chiamiamo gli operatori di comunità,
Chiaro Guadagnino, chiarissimo Guadagnino, la interrompo perché siamo in chiusura. Io rimando a questo rapporto che si trova sul sito di Save the Children Italia, giusto?
Si trova sul sito e si trova anche una petizione che noi abbiamo lanciato per chiedere alle multinazionali la fine di questi atteggiamenti e queste pratiche
poco convenienti,
mettere a rischio l'allattamento materno.
Va bene, grazie a Marco Guadagnino dei programmi internazionali di Save the Children Italia. Grazie molte Guadagnino. Grazie a Nicoletta Dentico, presidente dell'Osservatorio Italiano sulla Salute Globale. Grazie molte, Dentico.
Grazie a voi.
E grazie anche al professor Giovanni Corsello, presidente della Società Italiana di Pediatria. Grazie molte, Corsello. Grazie molte. Federico Piana termina qui. Vi ricorda il numero verde 800-208-802. Poi i vostri sms, come al solito, al 335 12 43 317.